President Blatter, members of the Executive Committee, and FIFA. Thank you for believing in change. Thank you for believing in expanding the game. Thank you for giving Qatar a chance. And we will not let you down. You will be proud of us. You will be proud of the Middle East. And I promise you this.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Un mondiale di calcio in mezzo al deserto, giocato fuori stagione. È un torneo anomalo per molti motivi, quello che si svolge in Qatar. Il grande calore ha spinto la FIFA, la Federazione Internazionale, a spostarlo nel tardo autunno, interrompendo tutti i principali campionati nazionali. Si va dunque in un paese ricco, molto ricco, dove però non c'è una vera tradizione sportiva. L'intenzione è di portare il calcio fuori dai suoi confini tradizionali, di farlo diventare uno sport globale. Noi ne parliamo con Francesca Cafferri, nostra collaboratrice, giornalista di Repubblica, profonda conoscitrice dei paesi del Golfo. Francesca, ma cosa può offrire il Qatar al mondo dello sport?
Sicuramente moltissimi soldi. Già quando il campionato fu assegnato nel 2010 ci furono moltissime controversie, ma il Qatar ha messo in questo evento, pur partendo da una tradizione calcistica praticamente inesistente, miliardi di dollari e ha costruito completamente tutto, dagli stadi agli hotel, a qualunque infrastruttura si possa pensare. Dobbiamo partire dal presupposto che questa è una nazione di 3 milioni di persone, 3 milioni di abitanti, di cui i cittadini sono soltanto una piccolissima parte, che ospiterà 1,2 milioni di visitatori. Quindi il Qatar mette sul piatto una struttura completamente nuova, ma anche un pubblico completamente nuovo. Arriveranno in Qatar i tifosi del Medio Oriente, che prima sono stati assolutamente negletti, non hanno mai partecipato a questo tipo di competizioni, sponsor nuovi e tutto un altro tipo di pubblico che è quello che la FIFA è andata a cercare con questo evento.
Le Qatar fait exploser tous les compteurs avec un budget de 220 milliards pour sa Coupe du Monde, record absolu.
Ma che paese è il Qatar? È il tipico paese del Golfo, grattacieli, finanza, risorse naturali da sfruttare e una dinastia.
Assolutamente sì e assolutamente no, nel senso che il Qatar è il primo dei paesi del Golfo ad essere emerso dal punto di vista della geopolitica. È un paese piccolissimo, ultramoderno, perché fino a soltanto 2 o 3 generazioni fa in Qatar si viveva di pesca, e invece sono stati scoperti degli enormi giacimenti di gas che fanno di questo, per PIL pro capite, il paese più ricco del mondo. Il Qatar avrebbe potuto rimanere fermo su questa ricchezza, invece ha scelto di non farlo. Ha scelto di non farlo per merito della dinastia che oggi è al potere, la dinastia Al Thani.
Parlaci un po' di questa dinastia, gli Al Thani, che sono poco conosciuti rispetto ad altre dinastie del Golfo.
La dinastia Al Thani appunto è la dinastia regnante nel Qatar, il padre dell'attuale emiro è l'uomo che ha inventato il Qatar dal nulla, dal deserto, ha creato Al Jazeera, ha creato i primi grattacieli nel centro di Doha, oggi sono tantissimi, ha deciso insieme alla moglie di investire per primo nel mondo dell'arte. Per più di un decennio il Qatar è stato il paese al mondo che ha investito di più dal punto di vista artistico, ci sono in Qatar dei musei meravigliosi.
الفن موجود في كل مكان ويعيش خارج جدران المتاحف الفن حوار مستمر وقوة متطورة ومساحة غامرة.
Ora questo modello è stato copiato dagli Emirati Arabi Uniti e in parte anche dall'Arabia Saudita, ma chi l'ha portato per primo in questa regione è il Qatar. Che dinastia sono gli Al Thani? Sono una dinastia di beduini estremamente legati alle loro origini, che oggi è rappresentata da questo emiro Ahmad, giovanissimo, avrà 35 anni, che rappresenta l'orgoglio nazionale dei qatarini. Lo scorso anno, quando il Qatar è stato sottoposto a questo durissimo embargo da parte dell'Arabia Saudita e di altri paesi della zona, ecco, c'è stata una fortissima risveglio dell'orgoglio nazionale. Le foto dell'emiro erano ovunque e lui è diventato il simbolo di tutto ciò che questo piccolissimo paese vuole essere.
The impact of such sport event is not limited to fun, but goes far beyond that.
Qatar ha avuto lo scorso anno, durante la crisi dell'Afghanistan, un ruolo centrale e Anthony Blinken si è recato lì a ringraziare i qatarini per aver aiutato l'evacuazione di migliaia e migliaia di persone dall'Afghanistan. Sono stati loro a tenere aperto il canale di comunicazione fra i talebani e gli Stati Uniti, i talebani che avevano per anni ospitato a Doha, quindi sono diventati un ponte fondamentale fra l'Oriente e l'Occidente.
Quindi mi stai dicendo che ha anche un capitale di credibilità e di autorevolezza da giocare a livello internazionale, Altani?
Ha un enorme capitale di autorevolezza. Se non ci fosse stato lui, il dialogo con i talebani sarebbe stato assolutamente impossibile. E ha anche un enorme capitale dal punto di vista energetico. Tutti sono andati in Qatar quando è cominciata la guerra in Ucraina. Perché? Perché le riserve maggiori di gas al mondo si trovano in questa regione, si trovano sotto il controllo di questo paese, che quindi, pur essendo piccolissimo, ha un enorme potere dal punto di vista dell'energia, ma anche dal punto di vista della politica regionale.
Dicevamo che questa è un'occasione per il Qatar per mostrarsi come una forza regionale, per mostrarsi sul palcoscenico internazionale. D'altra parte, lo sport è uno strumento che il Qatar ha già utilizzato in passato per costruirsi questa immagine.
Il Qatar è stato anche in questo il primo, come nell'arte. Il Qatar ospita da anni importanti tornei di tennis, di golf, ha ospitato la Formula 1. L'uso dello sport come strumento politico è un processo che va avanti da anni e che serve appunto a legittimizzare l'immagine di questo paese come player internazionale, come luogo dove si può andare a fare affari, a fare cultura e a fare sport. And it's going to be in the middle, Michael Matthews, here goes Cavendish, Cavendish is there, Cavendish, and on the line, Sagan, Peter Sagan, e va nuovamente a riconfermarsi campione del mondo, Peter Sagan.
Un'altra via per raggiungere questo obiettivo è quella di essere presenti in Occidente. Quali sono le principali vie su cui si muove il Qatar al di fuori dei suoi confini?
Sì, hanno un fondo di investimento sovrano che è presente, come dicevi tu, moltissimo nell'immobiliare di lusso. Pensiamo alla Costa Smeralda in Sardegna, ma anche pensiamo a moltissime proprietà di lusso che loro hanno in Francia, in Svizzera e in altre realtà europee. Quindi l'immobiliare, il calcio, il Paris Saint-Germain, ma anche tutto quello che rappresenta il lusso. Qualche settimana fa c'è stata a Doha un'importantissima sfilata di Valentino. Sono sempre investimenti estremamente prestigiosi ed estremamente importanti che li portano ad essere dei soci di riferimento.
E noi peraltro sappiamo che hanno anche una quota, per esempio, di Credit Suisse, la seconda banca svizzera.
But we've uncovered today that another significant investor in that early round is the Qatari Investment Authority, which is also a shareholder in Credit Suisse, owning about 5% of that stake.
Quando un paese viene gestito da una dinastia, c'è anche un forte rischio corruzione. Questo è un pericolo in Qatar. È un paese corrotto?
Assolutamente no, perché è un paese ricco. È un paese ricchissimo in cui qualunque cittadino catarino ha casa, università, salute pubblica e quindi no, non c'è un rischio corruzione vero e proprio. C'è sicuramente un rischio di mancanza di trasparenza, che è quello che si rimprovera a questo paese da 12 anni. Come hanno fatto ad ottenere questa Coppa del Mondo? Sicuramente il Qatar ha pagato, ci sono state diverse inchieste in questo senso, ma all'interno della nazione Qatar non c'è neanche bisogno di corruzione. Usano i soldi eventualmente per portare la loro influenza all'estero. Per molti di noi è corruzione, per loro è un tentativo di espandere la loro influenza nel mondo esterno.
When it comes to the building of World Cup stadiums, we are investigating all these matters. It's actually three persons who died. Three is three too many, but it's three.
But three is not 6,000.
It's not 6,000, exactly.
C'è anche l'altra faccia della medaglia. Avendo i riflettori del mondo sul Qatar, sono emersi anche dei problemi. È emersa anche la questione dei diritti umani, la questione dei diritti dei lavoratori. Questo viene considerato un rischio?
Questo è sicuramente un rischio, è un rischio che le ONG sottolineano da 12 anni ed è importante dire che è un rischio reale. Un paese che si è inventato dal nulla, lo ripeto, che si è costruito dal nulla in maniera così rapida e che ha accelerato questo processo per ospitare questa Coppa del Mondo non poteva che lasciarsi indietro dei buchi neri. Chi c'è dietro a queste costruzioni? Migliaia e migliaia di nepalesi, bengalesi, pakistani che in Qatar non godono dei diritti che godrebbero in un paese occidentale. C'è da dire che il Qatar ha fatto passi avanti enormi in questi anni sotto la pressione delle ONG di tutto il mondo, sotto la pressione della FIFA. Oggi le leggi sul lavoro sono le più avanzate di tutta quanta la regione, ma tra ciò che è scritto sulla carta e ciò che poi accade c'è un gap ancora fortissimo. Parliamo di migliaia di persone a cui viene comunque confiscato il passaporto quando arrivano in Qatar, che se vogliono ritornare a casa devono pagare migliaia di dollari agli intermediari che li hanno portati e che hanno lavorato 12 ore al giorno sotto le temperature pazzesche che possono esserci in questa regione.
Una situazione in cui si infilano le polemiche, e di polemiche se ne sono infilate molte. Francesca, resta con noi perché dopo aver parlato del Qatar ci interessiamo al mondo del calcio e alla FIFA. L'annuncio del 2010 di Sepp Blatter fece scalpore.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Rimane sbaccalito, come piacerebbe dire a me.
Chi se non Armando Ceroni, telecronista sportivo della RSI, per parlarne? Allora Armando, come ci va la FIFA in Qatar oggi? Ci sono ancora delle scorie.
Questa FIFA, questi dirigenti della FIFA non c'entrano nulla con la decisione presa oramai 12 anni fa. L'intervento della FIFA nel corso di questi ultimi anni, quando è scoppiato un po' il bubbone nel tentativo di migliorare l'esistenza, insomma, dei lavoratori, ci sono stati dei miglioramenti, è stato un intervento importante, credo che si sarebbe potuto fare un po' di più e soprattutto si potrebbe fare un po' di più anche in questo periodo. Il compito della FIFA, che è comunque anche un'organizzazione di tipo politico, dal mio punto di vista sarebbe anche quello di denunciare maggiormente quello che è capitato. Invece credo che anche il presidente Infantino nel corso di questi ultimi mesi cerchi un po' di sbollire la situazione, forse un po' troppo.
E il mondo del calcio invece come ci va?
Bella domanda. Allora, sto pensando a quello che era successo ad esempio in un'altra assegnazione dei mondiali, quelli del 1978 in Argentina, era il periodo della dittatura del generale Videla, no? C'era uno dei giocatori simbolo, iconici di quella generazione di calciatori che era Johan Cruyff, che ha detto io lì non vado a giocare. C'era stato un sollevamento popolare contro quel mondiale assegnato all'Argentina nel 78, molto importante. Poi però inizia, in questo caso inizia la partita e ti dimentichi tutto quanto. Devo dire, che va anche bene così, perché provate ad immaginarvi un mondiale che inizia la prima partita, inizia la seconda, si va avanti e continui a parlare di questo, non va bene, cioè parli di quello che avviene in quel rettangolo magico, che io definisco magico, che è quel rettangolo verde dove appunto vanno in scena le sfide.
The president of the Norway FA, Lisa Klaveness, openly criticized Qatar's human rights record and discussed the possibility of boycotting the tournament.
Nella primavera del 2021 erano scese in campo delle nazionali, mi ricordo quella norvegese con la maglia Human Rights, proteggete i diritti umani. È possibile che ci siano delle proteste in campo?
Magari sì. Magari sì, magari qualche squadra deciderà. Tra le altre cose, i norvegesi, perché non si sono qualificati per i mondiali? Mi sarebbe piaciuto vedere se si qualificavano per i mondiali, se al mondiale ci andavano davvero sì o no. Io credo che per finire qualche protesta, probabilmente, ma un po' velata, potrebbe anche esserci. Ma ripeto, sarà un po' edulcorata. Poi i giocatori, magari alcuni giocatori, come aveva fatto appunto Cruyff nel 1978, vorrebbero anche non andarci, ma i tempi sono cambiati, cioè tu pensa, sei un calciatore, il mondiale c'è una volta ogni 4 anni, non va al mondiale.
Shaqiri dietro, splendido, Freiler,
eh sì!
Gol! Andiamo, e sono 4-0, andiamo ai mondiali, sì, 4-0 per la Svizzera.
Segna... Ci sarà anche la Svizzera. Al di là dell'attesa per il torneo, tu che di mondiali ne hai seguiti tanti, quale pensi sia l'aspetto più delicato dell'essere in Qatar?
Io sono curioso di vedere soprattutto come gestiranno la situazione con i tifosi. Credo che ci siano problemi legati soprattutto agli alloggi. Una camera minimo costa 500 franchi. Ci saranno diversi tifosi. Io ho parlato con dei tifosi argentini, brasiliani, che vanno, cercheranno di avere il biglietto, dormiranno in spiaggia, faranno la festa costantemente, bisognerà lasciargliela fare la festa. Il tifoso di calcio è estremamente sanguigno e partecipe, il calcio è lo sport numero uno al mondo e che quindi riesce a muovere una massa importantissima di tifosi. Appunto, per quel che mi riguarda, sono per l'appunto curioso per vedere come gestiranno anche la situazione delle tifose donne. Voglio vedere, cioè io spero che le tifose donne possano vivere in piena libertà come avviene nei paesi liberi.
This is the home of the FIFA World Cup 2022. This is the world's best airline. Welcome to Qatar.
E per chiudere, allora, riconvolgiamo su questo aspetto Francesca Cafferri. Francesca, secondo te come verranno accolti gli stranieri che arriveranno per seguire i mondiali?
Questa è un'enorme operazione di pubbliche relazioni, per cui i qatarini da mesi, da anni, devo dire, si stanno preparando anche con l'aiuto di altre forze armate, di altri corpi di polizia, penso ai turchi, penso agli egiziani, ma penso anche agli italiani che sono in Qatar per coadiuvare la sicurezza, e si stanno preparando anche ad essere tolleranti da questo punto di vista. Sanno che un minimo incidente finirà sui giornali di tutto il mondo. Ciò detto, è chiaro che non potranno essere del tutto tolleranti se ci saranno manifestazioni di ubriachezza o delle fusioni gay plateali, ecco. È un paese delicato quello in cui si va a giocare quest'anno, i rischi ci sono tutti. Però io mi aspetto che tutto venga gestito in maniera molto soft, il più soft possibile, per non turbare questo clima che il Qatar vuole assolutamente che ci sia e che è un clima positivo.
Il Mondo là fuori termina qui. Hanno collaborato Francesca Cafferri, Armando Ceroni, Alessia Fontana, Roberto Conti e Daniele Sola. Un saluto da Veronica Lippi. Se volete, ci troverete anche la prossima settimana.
Il Mondo